Alessandra, siamo riusciti ad arrivare alla fine dell'anno, è impressionante.
Ce l'abbiamo fatta.
Non era per niente detto, questo è l'ultimo episodio del 2025. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Grateful Monday, 5 pane e 2 pesci, al microfono Francesco insieme ad Alessandra.
Ciao ragazzi!
Questo qui è l'ultimo episodio dell'anno, è quel classico, no, round up. In realtà vedo che la gente fa il, come Spotify, no, fa il... l'anno in la galleria dell'anno lo fa già inizio dicembre. Noi arriviamo sempre un pochino dopo, ecco, quindi noi l'ultimo episodio dell'anno è il momento un po' di tirare fila e di prepararci a questo 2026 che arriva e prepararci un po' come dobbiamo organizzare, come è andato quest'anno che è passato, come sarà quest'anno che viene. E mo c'è tutta la varia carrellata, no, di buoni propositi.
Io solo la parola mi sento male. Ma anche mi sento un'ansia, sì, addosso.
Ma ne abbiamo detto tante volte, ma chi ci segue già lo sa che noi questa cosa, cioè, abbiamo l'orticaria dei buoni propositi. Però ecco, invece oggi la mia proposta, Alessandra.
Sì.
Alessandra.
Mi dica.
È di arrivarci insieme al capire che cosa ci portiamo a casa da questo 2025 e come dovremmo in qualche maniera porci rispetto all'anno che viene.
Allora, voglio
dove stai andando?
Voglio spoilerare subito, non c'è bisogno che ci... Voglio solo dire...
No, voglio che ci arriviamo insieme.
Ci arriviamo insieme. Sarò zitta finché lui arriva al punto.
No, 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 vai, cosa volevi dire?
No, vai avanti.
Niente, io volevo dire semplicemente che... innanzitutto questa cosa io trovo, dico subito una cosa di quelle brutte così ci mettiamo tutti sulla stessa riga, io proprio il giorno di Capodanno per me è il giorno della protesta silenziosa.
Ma noi abbiamo parlato male di Natale, di Capodanno,
di tutto.
C'è qualcosa di cui parliamo bene,
comandate.
Non dovremmo essere noi quelli che dicono cose positive, belle.
No, 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 io penso soltanto questo. Le festività, diciamo così, le occasioni ufficiali sono l'occasione per noi per farci le domande giuste e capire, ma noi rispetto a tutto questo, come ci poniamo? Cosa c'è di importante per la mia vita rispetto a queste cose qua? Cioè, dobbiamo festeggiare perché tutti festeggiano, dobbiamo sorridere perché tutti sorridono? No, domandiamoci perché dovremmo sorridere, perché dovremmo festeggiare e se non riusciamo a festeggiare, chiediamoci perché. Ecco, questo qua è il mio spunto. E rispetto al Capodanno, la mia protesta silenziosa è che io voglio andare a dormire alle 9:30. Io il giorno di Capodanno non lo sopporto perché è un... c'è un movimento proprio in tutto intorno a te, globale, in qualche, che ti spinge praticamente a odiare l'anno che è passato e a sperare nella fortuna dell'anno successivo. È una cosa che io detesto. Proprio non mi... le budella dentro mi si contorcono.
Ok, grazie.
Prego. Allora,
ma c'è un altro modo per vivere questa cosa.
Ma questa è la fine dell'episodio.
Io devo stare zitta fino alla fine dell'episodio?
No, no, dobbiamo arrivarci
insieme. No, se vuoi lo faccio.
No, dobbiamo arrivarci insieme. Dobbiamo arrivarci insieme. Allora, volevo lanciare alcuni spunti. Mia moglie sta guardando il soffitto.
No, aspetto che arrivi perché io
no. No, dobbiamo arrivarci insieme.
Perché il mio problema, venendo dalla Basilicata, che io sono cresciuta a pane e salame, quindi sono pratica, concreta e semplice. Arrivarci insieme faccio difficoltà.
Va bene.
Non sono capace.
Impari anche tu. Allora, abbiamo visto l'altro giorno Ritorno al futuro con i nostri figli. Questo è un film classico della nostra famiglia che
ogni tanto guardiamo.
Sì, ereditato da me. E mi sono reso conto, no, è ambientato nel 1985. 1985 sono 40 anni fa.
E sono nata io nel 85, sono proprio 40 anni veri.
Ecco, 1985.
Che annata, eh?
Sì, un'annata di quelle proprio stupende. Senti qua che odore. No, e che se tu pensavi nel 1985 un film di 40 anni prima sarebbe stato un film del 1945, quindi una cosa vecchissima, cioè
bianco e
nero, che ne so, non...
già tanto che parlavano.
Non lo so, però non sono un esperto di cinema, però vedere invece Ritorno al futuro 1985, tu vedi un film moderno, cioè potrebbe essere stato girato oggi, cioè alcune cose sono diverse, chiaramente effetti speciali un po' così, però diciamo potrebbe essere stato girato oggi. Però la cosa impressionante è che nell'ambientato del 1985 c'è poi un gancio alla parte 2 di questo film, che invece è ambientato nel 2015. E quindi nel 1985, che è quando è stato girato questo film, forse 84, vabbè, insomma, vediamo con gli occhi dell'85 come le persone vedevano il 2015. E come lo vedevano nel 2015? Come un futuro radioso. Come un futuro in cui il progresso della tecnologia ci avrebbero portato a risolvere i problemi più importanti, no, della nostra vita. Un reattore nucleare che va a rifiuti, a rifiuti organici, quindi produrre energia praticamente gratis con i rifiuti, vestiti scintillanti, macchine volanti. Io me lo ricordo, me li ricordo bene quegli anni lì, e anche la mia, cioè, questo ricordo di scuola in cui la, credo, professoressa delle medie o la maestra, non ricordo, dice: come te lo immagini tu le case del futuro? E io mi immaginavo case del futuro che erano più luminose, più grandi, più spaziose. C'era un senso di positività, che il progresso era qualcosa che avrebbe portato qualcosa di buono. Era il momento in cui andavamo in giro con le cassette, no? Che potevamo ascoltare la musica in giro, che lo so che sembra un'ovvietà, però per noi non era un'ovvietà che vivevamo quegli anni lì. Si incominciava a viaggiare di più con facilità, e c'era la televisione, i programmi, che ne so, tante cose che prima non c'erano. E c'era questo profondo senso così positivo, cioè guardavi al futuro con fiducia. Eravamo sicuramente negli anni della guerra fredda, cioè quindi c'era questa tensione, guerre nucleari all'orizzonte, però era una cosa allo stesso tempo anche molto lontana, e vedevi che questo futuro ti abbracciava e si avvicinava in maniera positiva, ti aspettavi qualcosa di buono dall'anno successivo. Ora, per tutti i ragazzi della generazione Z che ci state ascoltando, cioè chi ha 17 anni, 18 anni, 20, fino a 27 anni circa così, io non so se voi avete questa impressione del futuro, non so se pensando al futuro riesce ad avere una visione così positiva, perché guardando al futuro abbiamo sempre minacce, abbiamo sempre, so, riscaldamenti globali, migrazioni, guerre concrete, perché sono proprio ai nostri confini, disagi economici, sovrappopolazione e una grande aspettativa su di te. Su quello che tu devi fare, no? Tu devi essere il bravo ragazzo che deve fare la differenziata, e non sembra che butti la plastica al posto della carta. Tu, mamma mia, che persona terribile che sei, che non hai buttato la differenziata. Ecco, io mi rendo conto che tu guardi al futuro come un peso, e lo capisco, perché anch'io magari lo guardo come un peso. E quindi volevo dire semplicemente questa cosa: non è sempre stato così. Il guardare al futuro non è sempre stato qualcosa di che ci portava una minaccia, ma c'è stato un tempo che guardavamo al futuro come una promessa di bene sulla nostra vita. Ora però il punto è questo, che il futuro che noi ci immaginavamo nel 1985, quello là del 2015 del film, non si è avverato in quel modo, per niente. Noi non abbiamo vissuto... quelle promesse che ci stavano nel futuro che ci immaginavamo non sono state esaudite, bensì ci ha portato a un futuro completamente diverso. E questo è per dire che il futuro che ti immagini oggi, magari catastrofico, magari pieno di dubbi, magari difficile da affrontare, non è detto affatto che sia così. Il punto fondamentale nella nostra vita, viviamo sempre in tre stadi, sempre contemporaneamente, e ce li portiamo sempre appresso, e quando uno di questi tre è mancante non stiamo bene. Noi abbiamo il presente che è di fronte a noi, che proprio è oggi, è l'oggi, le cose di cui dobbiamo occuparci oggi, abbiamo che diciamo è complesso, è da gestire. Abbiamo il passato che ci dice da dove veniamo e perché siamo fatti in questo modo. E abbiamo il futuro che è dove stiamo andando, che è ignoto. Noi abbiamo bisogno di in qualche maniera di gestire questi tre tempi nella nostra vita, perché un uomo senza un passato è un uomo senza radici, è un uomo che non sa da dove viene e quindi fa fatica anche a capire dove sta andando, perché nel processo di andare da qualche parte non capisci se stai cercando di riprenderti le tue radici oppure se stai cercando qualcosa di nuovo. È un presente che non ha un futuro e che tu non vedi la direzione in cui stai andando, è un andare alla cieca, completamente a casaccio. È così che quello che costruisci non diventa poi qualcosa di cumulativo che ti porta da qualche parte, ma è un disperdere. E quindi oggi il mio invito è questo. Oggi siamo nel 2025 ancora, no? Ed è un futuro molto diverso da quello che ci immaginavamo. E forse il futuro è incerto. Però il punto è questo. Possiamo utilizzare questo 2025, questo oggi proprio, no? Potresti riascoltare queste cose nel 2030, non ha importanza. Possiamo prenderci questo presente qui oggi e valorizzare quello che siamo noi oggi. Rendere, imparare, perché questo qua è un processo che richiede una certa cura e un certo apprendimento. Imparare a valorizzare ciò che siamo noi oggi, imparare a valorizzare ciò che ci ha portato qua, imparare a valorizzare la meta che ci siamo prefissati davanti e imparare ad aspirare a mete alte, a traguardi che portino significato nella tua vita e nella vita delle persone che hai intorno. E tutto questo lo puoi fare soltanto quando in questo processo di apprezzare chi sei oggi metti insieme tutto, le tue vittorie sicuramente, e questa forse è la cosa più semplice, ma soprattutto le tue sconfitte, perché magari piano piano ci arriviamo oggi e voglio spiegare come le mie sconfitte oggi mi permettono di stare qua e dire queste cose.
Bello quello che hai detto, mi piace, quando parli un po' mi perdo, tiri fuori sempre qualcosa di nuovo, anche se ti conosco da 22 anni, 23, però bello,
sopportato,
grazie.
Per 22 anni.
Sì, 23, però grazie, bello, mi hai fatto venire in mente una cosa importante, cioè che il nostro... Noi guardiamo, almeno io guardo il passato o il futuro in base ai miei bisogni, cioè ai miei desideri e a quello che vorrei o che avrei voluto avere. E quindi la gioia e la speranza di quello che vorrei la proietto nel futuro e la tristezza mi viene dal passato di quello che non c'è stato. E ho paura anche di sperare in una cosa... bella, perché ho paura che non si realizzi come è già successo magari nel passato.
Certo.
Però leggendo il libro di Don Fabio Rosini, che vi consiglio, che tutti i libri di Don Fabio sono veramente dei capolavori proprio dello Spirito Santo. Quello è proprio Spirito Santo messo in dei libri,
no, però questo,
sapienza pura.
Però questo qua che dici tu è particolarmente potente.
Questo libro si chiama La Buona Battaglia, è l'ultimo che ha scritto, no?
Non so se è uscito un altro, mi sembra che ne è uscito un altro, credo, però non...
Ultimo? Un altro ultimo che non sappiamo? Comunque questo libro, La Buona Battaglia, parla dei sette vizi capitali e delle sette virtù, cioè come combattere. Però la cosa interessante
è la vita monastica dei primi padri della Chiesa.
La cosa interessante per me è che aiuta a scovare, diciamo, i vizi capitali, che dice, io i vizi capitali non ce l'ho nessuno, io sono santissimo.
Stana libera tutti.
La messa tutte le mattine, prego 2-3 ore al giorno, figurati. E invece là veramente io non lo so quante confessioni mi devo fare, perché ogni capitolo cioè, esce fuori un mondo che poi quando lo leggi così, cioè, non te la puoi tanto raccontare perché è proprio sbattuto in faccia, quindi è difficile da passarci avanti. Dici no, non ce l'ho. E c'è una cosa bellissima che mi ha proprio colpito, ma tanto 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 tanto, quando parla della gola, il peccato della gola. E fa due esempi, questi sono proprio la cosa più bella del libro, sono questi due esempi per me, che dice che quando Gesù era nel deserto, viene tentato, no? La prima tentazione è su un bisogno proprio fisico, cioè ha fame, digiuna da 40 giorni e la prima cosa che il diavolo gli dice è trasforma queste pietre in pane. E lo stesso succede sulla croce, no? Gli danno da bere una droga, insomma, cioè gli danno da bere qualcosa, l'aceto, ma che non era solo aceto, una cosa che faceva intontire i morenti per farli soffrire un po' di meno, anestetizzante, una droga, Don Fabio la sintetizza così, cioè un anestetizzante. E questi due esempi mi hanno colpito tantissimo per come Gesù risponde, cioè Don Fabio lo spiega. Lui dice, risponde, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè, il bisogno che io ho è chiaro pure al demonio, è evidente, è chiarissimo, è normale. Ma è la risposta che non è così ovvia. Cioè, se nel passato non ho avuto quella cosa, ho avuto un vuoto affettivo, la risposta è colmare quel vuoto. E lo vado a colmare nella prima cosa che mi viene in mente, come quando in tromba amica io dico tu c'hai fame, arrivi a casa e ti mangi una pagnotta di pane. Sì, la panza ce l'hai piena, ma quello è godere, è piacere quella roba? No. Se tu invece c'hai fame e ti prenoti un ristorante, chiami la tua fidanzata e ti fai bello, la vai a prendere, vai in un posto bello che avete scelto, quando arriva e aspetti pure 2 ore prima di stare davanti al piatto, ma quando arriva quel piatto, tu non solo mangi, ma godi, è bello, cioè quello è il vero piacere. E in tromba amica lo parlo di questo esempio per parlare della sessualità. E Gesù dice, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè c'è un cibo migliore, cioè non è il primo che mi si presenta, ma io posso scegliere questo... È quello che volevo dire, cioè che c'è una scelta. Noi nella vita possiamo sia scegliere cosa è bene per noi e cosa fare, ma possiamo anche, abbiamo anche un'altra opzione, cioè ci sono delle cose che la maggior parte che non scegliamo, delle relazioni che non scegliamo, tuo padre, tua madre, tua sorella, i tuoi figli, non, solo il fidanzato ti sceglie, gli amici.
E tu scegli mal di solito.
È di solito.
È proprio no, vabbè.
Però tutto il resto non lo scegli. Però c'è un'altra cosa che puoi scegliere, come starci, come reagire al male o al bene ricevuto, cioè cosa ne fai.
Questo qui è fondamentale.
Cioè Gesù sceglie di non trasformare le pietre in pane, mica perché non c'aveva fame, ma perché voleva mangiare meglio, voleva mangiare qualcosa che saziasse non solo la panza, ma la vita. E sceglie di non bere l'aceto sulla croce perché voleva essere lucido, cioè noi ci annacquiamo dopo, io sento un vuoto, no, inutile che ci prendiamo in giro, allora mi annacquo che la sera quando non mi vede nessuno, solo mio marito che si lamenta, sto lì a scrollare col cellulare, questa roba qua mi fa male a me. Io sto riempendo quella frustrazione, quel dolore che ho. Io mi voglio solo... Io sto su YouTube guardando le ricette, non faccio niente di male. Ma in realtà quella roba là è intontirmi per non pensare a nulla. Che ci sta, e non è che non dobbiamo mai fare una cosa del genere, però è uno scegliere di non consegnare volontariamente se stesso, come fa Gesù, di non entrare nel dolore ma di scappare sempre. Quindi tu stai col cellulare, fumi, oppure che ne so,
bevi, giochi,
ti limoni con una, tanto che se ne frega, stai in quella relazione, usi le persone in una dipendenza affettiva, eccetera, mettici la tua. Però c'è un modo di scegliere come stare. Gesù, se noi guardiamo a Gesù, lui ha scelto davanti al... cioè stava morendo, non è che... un amico non l'ha invitato a cena e mentre ha invitato tutti gli altri amici e tu lo vedi su Instagram e ci stai male. Cioè, Gesù stava morendo, stava crepando dopo che l'hanno trucidato e stava morendo sulla croce. Lui sceglie di non intontirsi perché ha qualcosa ancora da dire e da fare, ha da dire madre, ecco tuo figlio. Pensate il Vangelo senza queste parole, ha da dire tutto è compiuto, ce l'ho fatta ad amarvi, io ce l'ho fatta a compiere la volontà del Padre. C'è un grido di vittoria. Cioè Gesù deve dire: ce l'abbiamo, ce l'ho fatta, Padre mio. Perché mi hai abbandonato? Questa frase non so cosa significa. La immagino, ma non so spiegarla. E altre, cioè, con me, oggi sarai con me in paradiso. Cioè, Gesù dice tante cose che sono fortissime, che non avrebbe potuto dire. Tu pensa a tutte le cose, a tutto l'amore che manchi con l'intontimento di qualcosa, con riempire il vuoto di tutti abbiamo dei vuoti, di qualcosa così. Questo, ho detto tutta sta roba, oltre per consigliarvi di leggere questo libro come regalo per il prossimo anno, per dire che noi possiamo scegliere come stare nel passato e come vedere il futuro. No, cioè, quello che ci è successo e che ci succederà, la maggior parte delle cose non le possiamo scegliere. Moltissime sì, invece. E in quelle che non possiamo scegliere, invece possiamo scegliere come reagire, come starci. Perché per nessuno va liscio liscio, manco per Gesù Cristo, figlio di Dio. E aggiungo solo questa cosa: e se il Signore, che ti ama così tanto e che è disponibile a dare suo figlio a farlo nascere al freddo e al gelo in mezzo alla paglia e alla puzza delle pecore, e poi a fargli fare una vita povera e poi a farlo crocifiggere per te, per me, io penso che se lui permette o ha permesso un dolore, ma ci sarà proprio un buonissimo motivo, cioè ci sarà un validissimo motivo se lui ha permesso una cosa del genere, è qualcosa di, ci sarà un motivo molto più grande del dolore che ti è successo, ma molto più grande. Cioè dalla croce di Cristo viene la salvezza dell'umanità, di quelli prima di Cristo e fino a oggi e fino a domani e fino a per sempre. Cioè se Dio permette una cosa del genere, per qualcosa di infinitamente più grande. E da questo nasce il Te Deum di domani notte, il 31, da questo nasce il ringraziamento. Cioè il ringraziamento nasce dalla fede della Chiesa, che dice grazie anche per te. Ci sono delle cose per cui tu e io non riusciamo a ringraziare, perché sono dei dolori. Cioè è chiaro che è facile ringraziare per i miei figli, così sono belli, cioè, mi fanno pure arrabbiare, però come fai a non ringraziare della gioia di avere una famiglia con 4 figli?
Come non ringraziare per tuo marito?
Ma per mio marito, ma come faccio a non ringraziare per mio marito? Cioè, capite? Come faccio a non ringraziare perché abbiamo una bella casa? Io sono felice di questo. Mio marito dice che io esagero, che non è... Però noi abbiamo una bella casa dove ci entriamo tutti, che non è...
Sì, proprio ci entriamo.
Va bene, però ci entriamo. Fino a poco tempo fa eravamo in un appartamento dove non ci entravamo. E quindi io avere una casa così bella, dove ci entriamo tutti... È bellissimo, come faccio a non ringraziare per una cosa bella? Ma certo che ringrazio. Ma come si fa a ringraziare per una cosa brutta? Come fai a ringraziare?
Certo, è là che diventa...
Allora lì non è detto che tu ci riesci, non è detto che io non ci riesco ancora per delle cose brutte, proprio di quest'anno non ce la faccio. Se ci penso mi è da piangere adesso. Però il Te Deum è la fede della Chiesa. C'è gli altri intorno a te, i tuoi fratelli, che manco sanno manco che ti è successo, stanno lì a ringraziare per te anche, perché se il Signore l'ha permessa questa cosa, vuol dire che sarà per una cosa molto più grande, che ancora non sai. È qui la tua fede, è qui la fede della Chiesa, ringraziare. Questo è il punto zero. Cioè il Signore, diceva sempre Padre Giovanni, il Signore mette le sue grazie, il suo volere, il suo amore sui tuoi grazie, sulla tua gratitudine. Tu più ringrazi, più il Signore ti ricolma, è una valanga di grazia su di te. È questo solo che aspetta, aprire il cuore, perché il grazie vuol dire avere fiducia, che tutto concorre al bene, di coloro che amano, non è tutto, non è tutto andrà bene, infatti, perché a Gesù Cristo non le è andata per niente bene e tu fai quella strada difficile, che a te ti va tutto bene, capito? Cioè, se a te ti va tutto bene, io qualche domanda me la farei. Il punto non è che va tutto bene, il punto è entrare anche nel dolore, che è la cosa più difficile, anche se attraversarsi una valle oscura non temerei alcun male. Perché? Perché tu, Signore, sei con me. Che me ne frega a me della valle oscura, del dolore? Ma che cosa mi potrà mai fare il dolore se io ho te? Sì, stai male, certo. Ma e quindi dov'è morte la tua vittoria? Cioè, siamo a Natale e per me questo, il Natale urla questa frase. Lo so che dovrebbe urlarla la Pasqua, per me lo urla il Natale. Cioè, dov'è o morte la tua vittoria? Cioè, lo capisci che Dio non ha paura del peccato, di farsi uomo? Cioè, ma qual è il problema? Cioè, entra proprio nel peccato, proprio. E quindi dov'è o morte? Cioè, di morte nel 2025 io ne vedo assai. Ne vedo tanta in alcune relazioni, la vedo nella baita che è finita, la vedo in tante cose dolorose. Io la morte la vedo, non vedo la vittoria, ecco, questa non la vedo, non la vedo. La vittoria non la vedo, cioè proprio, ma dov'è la tua vittoria?
Io sto affrontando un periodo personale piuttosto complesso, perché sto tirando fuori, diciamo, finalmente alcune dinamiche importanti da dove vengo io, insomma, della mia famiglia. E cose che sono rimaste a galla, diciamo così, tipo pezzi di bottiglia quando vai al mare che vedi le bottiglie che galleggiano lì, però non ho mai veramente, non sono mai riuscito veramente ad affrontarli. E raccontavo un po' di queste cose a una mia amica che è anche psicologa, e lei disse qualche giorno fa: ma guarda, guarda, hai 4 figli. Fai un lavoro che in qualche maniera entra in contatto con tantissimi ragazzi. La tua vita è tutta spesa, no, in queste relazioni, quando io vengo invece da una profonda solitudine, vengo da una famiglia molto chiusa, molto egoista. E che questo mi ha provocato veramente un dolore incredibile, me lo provoca ancora, me lo provoca ancora le frasi dei miei genitori oggi, ancora mi fanno soffrire, ancora mi mettono in crisi. E lei mi diceva: ma tu pensi che è un caso che tu poi dopo hai fatto 4 figli e fai questa vita e ti prendi cura dei ragazzi e così e così e così e così e così? E ho detto: no, mi sembra che è un po' da manuale. Sì, è da manuale, perché tu pensi che io ho fatto la psicologa per quale motivo? Cioè, questo è per dire. E ha anche aggiunto: chi non è passato da qui molto spesso non è un bravo psicologo, diceva. Perché solo nell'aver vissuto tutto questo tu puoi effettivamente forgiare un cuore accogliente che sa ascoltare. E nel mio caso, essere stato privato di tante cose necessarie, veramente necessarie, mi ha portato in una disposizione d'animo del desiderarle fortemente quelle relazioni che non ci sono state, desiderare fortemente di uscire, di spaccare quella solitudine che ho vissuto. E quella manipolazione, tutte quelle cose brutte che sono successe nella mia famiglia, dolorosissime, questo è stato il propulsore vero per poter poi desiderare di avere 4 figli, di avere una famiglia grande, di sposarmi presto, di poi di spendermi completamente nella mia vita per ascoltare i ragazzi e provare ad aiutarli a trovare la loro strada con 5 pane e 2 pesci, con Real Men e con tutte le situazioni che ci si pongono davanti. Questo è per dire che il punto fondamentale non è appunto che cosa ti succede, come diceva Alessandra prima, ma tu che cosa ci fai, come reagisci a tutto questo. E tu puoi reagire, diciamo così, da vittima, no? E lamentarti per quello che ti è successo, oppure puoi prendere quello che ti è successo e farlo diventare la leva, la radice della tua santità, della tua bellezza, del tuo dono che può esserci oggi. Per questo ci sono questi tre stadi importanti che tu devi imparare a dominare, che sono appunto il passato, il presente e il futuro. Devi imparare a dominarli. Dominarli non vuol dire che li devi manipolare o cambiare a tuo piacimento, ma vuol dire che tu devi starci sopra. Vuol dire che tu devi avere le mani in pasta, devi essere al comando di questa situazione. Non ti puoi far trascinare o travolgere da tutto questo.
C'è un modo di subire o gestire, questa è la differenza. E volevo dire una cosa, che le tue ferite puoi usarle, cioè quello che ti è successo di negativo, visto che parliamo del 2025, lo puoi usare come: ah, io c'ho un vuoto, amami. Oppure lo puoi usare: io c'ho un vuoto, e dire amami, e perché mi è successo, perché così, perché colì, e stai lì a piangerti addosso. Oppure invece lo puoi usare come dire: Signore, grazie, perché se tu me l'hai dato, qualcosa ci devo fare. Che cosa ci devo fare con questo? Tu me l'hai dato perché? Perché io faccia cosa? Perché io ti serva come? Questo riempie non solo un vuoto, come lo potrebbe fare la pornografia, le ricette sul cellulare, fumare, che ti pare a te. Ma questa roba, servendo e amando gli altri, riempi il vuoto degli altri e contemporaneamente anche il tuo, in maniera sana. Cioè, è un modo di donare la vita, non è un modo di prendere e riempire i tuoi vuoti. Cioè, è un modo maturo e sano. Potresti guardare il 2025, guardare, prendere le foto. Noi in casa facciamo così, prendiamo le foto di tutto l'anno, così ci ricordiamo guardando le foto cosa è successo da gennaio a dicembre, perché quelli di dicembre, novembre, ottobre un po' ci ricordiamo. Quello che è successo invece a gennaio, facciamo un attimo fatica.
Marzo 2025, che cosa abbiamo fatto?
Io me lo ricordo, però.
Ah, io no.
Io molto bene. Però
febbraio 2025?
Anche.
E ti ricordi tutto te, va bene.
No, quest'anno me lo ricordo bene ogni giorno, proprio. Okay. Mi ricordo proprio le date. Però noi prendiamo le foto di tutto l'anno e guardiamo tutte le cose che sono successe. Ovviamente nelle foto ci sono solo le cose belle.
Vabbè, però ci aiutano a rientrare.
Ci sono pure le foto belle con la faccia di chi non ha dormito da un mese. Cioè, ci stanno pure quelle.
No, vabbè, però vede. Comunque, cioè, vabbè.
E da lì cominciamo a ricordare, a fare memoria di quello che il Signore ci ha donato. E questa cosa qui è una cosa bella, a ringraziare per tutte le cose bellissime, quotidiane, che ci sono state. E piano piano che il cuore ringrazia e si allena a sto ringraziamento partendo dalle cose belle, dopo arriviamo a ringraziare pure per le cose più dolorose.
Ma già il fatto che ci sei arrivato a dicembre, cioè guardando i nostri gennaio, febbraio e marzo, eccetera, già che ci sei arrivato a dicembre, già questo secondo me
sì,
è un ringraziamento.
Sì, infatti. E questa cosa qua è proprio una potenza per te, perché ti porta nella gioia. Cioè, qualsiasi cosa ti porta alla gioia, e questa cosa è proprio, questo veramente è festeggiare, questo veramente fa una cosa bella. E c'è chi festeggia ubriacandosi a dicembre, o non so, facendo per forza grandi cose. Tu puoi stare pure da solo a casa, non ti ha invitato nessuno, e invece potresti ringraziare, cioè potresti fare una cosa così. E potresti dare spazio proprio al ringraziamento e alla gioia. E poi è bene anche spiritualmente questa cosa, perché quando Gesù dice non ricambiate il male col male, ma rispondete al male col bene. Vuol dire questo, cioè vuol dire che in cuor tuo, anche se non c'è nessuna persona davanti, ma in cuor tuo tu puoi rispondere con quello che ti è successo con l'odio, oppure tu puoi rispondere con ringraziamento. Allora, adesso che sei consapevole di questa cosa, tu in cuor tuo, anche se quella persona che ti ha fatto del male li vuoi tanto male e quest'odio non riesci a tenerla a bada, però per un attimo puoi provare, e se non ci riesci ti fai aiutare da un amico, a ringraziare per te, vai a messa, al Te Deum, dove tutti ringraziano anche per te, per un attimo puoi dire grazie che è successa quella cosa, perché grazie a questo io oggi ho una nuova consapevolezza. E questa cosa qua è una forza spirituale che tu non vedi, ma è incredibile. È come l'esorcismo, è questo. Quando tu vai dall'esorcista, l'esorcismo è ringraziare per il male ricevuto, cioè rimandare indietro il male col ringraziamento affinché quel male non ti tocchi. Cioè è dire nella pratica, ma morte, ma dov'è la tua vittoria? Sì, la morte la vedo, non la posso levare, ma dov'è la tua vittoria? Cioè, Gesù Cristo è morto veramente, mica scherzava, non era un teatro. Ma dov'è la tua vittoria? Ma dov'è la tua vittoria? Lo puoi dire anche tu.
E soprattutto vi invito a non coprire il vostro odio, ecco. Se tu una persona pensi ti ha fatto del male, e se questa persona ti ha fatto del male, ci sarà un momento in cui tu questa persona la odierai e non vorrai perdonarla. Dici, no, ma tu lo devi perdonare. Dici, ma sì, la voglio perdonare, ma non... Io ho sperimentato questo, che ci sono state alcune situazioni della mia vita in cui ho detto sì, la voglio perdonare, però lo sento che non l'ho perdonata. Bisogna essere realisti nella propria vita e non dire, ah vabbè sì dai ti perdono, e poi in realtà nel cuore non l'hai perdonato veramente, perché se gli succede qualcosa di male in fondo sei contento. Ma questo qui è umanissimo, è la cosa più umana del mondo. Però, cioè, innanzitutto mettila a fuoco. Come fai a riparare una macchina se non metti a fuoco qual è il problema? Ci sono dei rumori che sei un po' strano. No vabbè, va bene la macchina, non va bene, ci sono dei rumori. Quindi impara anche a essere obiettivo, no? E dire no, io questa persona qua mi ha fatto del male, io non l'ho perdonata, la voglio perdonare, cioè il tuo cuore è disposto a quel cammino, però la verità è che non ce la faccio, la verità è che io quella persona là, quella situazione là, non l'ho perdonata, magari si è arrabbiata con Dio, non lo so, però quella cosa lì io non l'ho digerita, e quello che ho sperimentato io è questo. Allora in quel momento lì tu puoi chiedere che ti venga fatta a te questa grazia, che ti venga fatta a te la grazia del perdono, perché capisci che tu non ce la fai, che tu là non ci arrivi. E guarda che il fatto che tu non ci arrivi ti rende tanto creatura, che forse è l'unica disposizione del cuore che dovresti avere nei confronti di Dio. Che tu non ce la fai, questo qui mi sembra proprio l'ovvietà. Mi sembra meno dell'ovvio, perché una cosa è la disposizione del cuore, il desiderio, dove vuoi che i tuoi passi camminino, dove hai posto la tua meta, però poi da dove hai posto la tua meta a come poi effettivamente ci arrivi, ma questo deve fare spazio veramente a Dio, perché se no arrivi con le tue forze, se arrivi con le tue forze basta, è un cammino umano, è un cammino che potevi fare da psicologo, non c'era bisogno di Gesù Cristo. Ecco, arrivi a un punto della tua vita in cui ti rendi conto che lì tu non ce la fai, che tu quel perdono lo vorresti dare magari come disposizione d'animo, ma tu quella persona là, se mo inciampa e si rompe una gamba, è pure meglio. Ecco, devi saperlo riconoscere tutto questo, perché finché non lo riconosci non lo puoi offrire al Signore. Finché non lo offri al Signore e non gli chiedi la grazia per te di imparare, di entrare dentro quel perdono non arriva. E quindi oggi è anche l'occasione per questo.
Per entrare un po' nel perdono, che è un cammino, non è adesso ti perdono perché è Capodanno o perché è Natale, per fortuna Natale adesso è finito, possiamo ritornare a essere cattivi. L'unico modo...
Come è andato il vostro? Non abbiamo detto che io volevo chiedere.
Allora, io ringrazio, per, cioè è stato bello, è stato bello ricevere tante email di ragazzi che dopo il podcast della scorsa settimana di come stare con le famiglie, chi stava in difficoltà, hanno scritto un sacco di messaggi, alcuni tipo scrivo il messaggio solo perché sapete che potete capirmi, e mi sento capito, punto, che non sono da solo in questa cosa. Bello, grazie, vi vogliamo bene, bello ricevere questi messaggi, nel senso che ci dispiace che state male, però è bello questa comunione di poterlo dire in libertà.
È bello che non stiamo male solo noi, state male anche voi.
No. È bello che il nostro stare male però è accoglienza per qualcuno. Come ha fatto Gesù Cristo? Allora, Maria è stata immacolata e quindi per grazia non ha mai provato odio, non ha mai provato rancore, neanche per le persone che stavano ammazzando Gesù Cristo, neanche per quelli che non hanno trovato un posto per farla partorire. Una donna che deve partorire, cioè, sta male. Lei non sa cos'è il peccato, quindi non ha mai provato odio, rancore, rabbia, niente. Lei non conosce peccato, per grazia di Dio. Gesù, come ha fatto a sopportare tutto questo? Lui, sì, vabbè, figlio di Dio, però come ha fatto, i chiodi fanno male uguale, cioè, perché era anche uomo. Come ha fatto a sopportare questo? Guarda, e a dire perdonali perché non sanno quello che fanno, perché lui guarda a un'altra cosa, cioè lui non guarda al pane, ma a ogni parola che esce dalla bocca, dice guarda a qualcosa di più importante di quel del peccato, di quello che sta accadendo. Lui ha fisso lo sguardo su compiere la volontà di Dio, è in quello la sua gioia e non dipende da quello che succede. Quindi per liberare il tuo, perché il perdono non è per l'altro, sì, sicuramente è anche per l'altro, però è soprattutto per te e per me. Cioè io mi ricordo, so benissimo cosa vuol dire provare profondo odio per qualcuno che ti ha fatto del male, lo so proprio bene, e so bene quanto male mi sono fatta a provare quell'odio, innanzitutto verso me stessa. È una cosa così orribile che io non lo voglio fare mai più, non per altruismo, per egoismo, perché mi ha distrutto quell'odio, mi ha devastato psicologicamente, fisicamente, emotivamente, mi ha devastato e non me lo dimentico, e quindi è per questo che non lo voglio provare. Però come si fa ad arrivare al perdono? Guardando non in basso, mi è successo questo, gli altri sono comportati così con me, o io ho sbagliato, io ho commesso questo peccato, io ho fatto questa cosa così grave che non mi perdono, ma guardando al Signore, cioè dicendo, vabbè, questa persona ha fatto questo, però continuo a guardando fissa la meta, cioè guardando al Signore, questo ti libera da... il rancore, da avercela con tuo padre, da, non lo so, la vita è andata storta, ti ha lasciato la ragazza o tu hai fatto un guaio, questo ti libera. Guardare al Signore, guardare alla cosa più grande, cioè non a te e a quello che succede, ma ricevere quell'amore che ti dà una gioia che viene, che è più profonda, che non dipende da quello che ti accade, dipende da io sono amato, indipendentemente se qualcuno mi ha fatto del male o se io ho fatto del male. Io sono amato. Questo per me è pregare, ricevere questo amore. Basta solo dire questa cosa.
Quindi buoni propositi per il 2026, ricevere questo amore.
Sì, no. Leggere il libro di Don Fabio.
No, quello che voglio dire io è che poi lo so che noi abbiamo tutta sta roba qua, 45 minuti, e poi dice, allora, e la gente dopo scrive, quindi per il 2026, il mio proposito, no, quello che ti stiamo dicendo qua è che non ne devi avere buoni propositi per il 2026, ti li puoi proprio affrancare. Il punto non è avere buoni propositi, il punto è costruire una vita che ti guidi e ti porti a ciò che è bene per te. quindi non buoni propositi, ma un sistema di vita che ti faccia raggiungere la meta. Questo è l'unico buon proposito. E nel 2000, a Capodanno, il punto non è, non puoi mettere giù sulla carta nel 1° gennaio 2026 un sistema di vita che ti porti a questo. Il sistema di vita tu lo costruisci oggi guardando alla tua vita e ringraziando, guardando a ciò che di bene e di male è successo, valorizzandolo per quello che è. Questo è il sistema che poi ti aiuterà a fare le scelte giuste e importanti per raggiungere la meta. Quindi non buoni propositi, ma creare veramente una vita che sia, attraverso questo primo passo di benedizione, che si fa oggi proprio. Perché mentre tutti quanti buttano le lavatrici dalla finestra, o non so, si riempiono la testa di tanti sogni per il 2026 che andrà meglio, no, il 2026 andrà peggio. Non andrà a me, andrà, te dico io, il 2026 andrà peggio.
Ma perché? No, andrà come andrà?
No, andrà peggio, così subito sfatiamo questa cosa. No, non sarà meglio, no, andrà peggio. Già lo sai che andrà peggio. Quindi impara oggi a guardare la strada che hai percorso, il sentiero che ti ha condotto fino a qui, ciò che il Signore ti ha messo davanti, e benedici. Quello sarà il propulsore per poi passare qualsiasi tipo di deserto, inondazione, non lo so. Quello...
Anche gioia, perché quante sì. cose belle accadono, però noi siamo fissi su quello che ci è successo.
Infatti,
e non godiamo delle cose belle.
Tutto aspetti.
Io sono campionessa.
Tutto aspetti che a Roma vince lo scudetto e poi dopo invece non lo vince, e quindi dopo tu non ti godi invece tutte le altre cose che sono successe di belle nella tua vita.
Che ne so, che la Lazio è andata in Serie B.
No, questo cioè, purtroppo è...
non succede.
Ancora no. Almeno. Vabbè, comunque il
cioè, si può anche godere, anche se la Roma non vince, basta che la Lazio va in Serie B, pure è una
sì,
gioia.
Sì, anche
no?
Quella è una gioia. Comunque, no, quello che voglio dire è come si può fare questa cosa qua. Noi da tanti anni, no, lo raccontiamo, il Capodanno da Dio.
Che sempre Don Fabio, fra l'altro, ce l'ha insegnato.
Don Fabio.
Don Fabio, quando era parroco, ha fatto sta cosa. L'ultimo giorno, cioè la domenica prima, il giorno prima di Capodanno, lo diceva all'ultimo secondo.
Dice, chi proprio non sa dove andare,
chi è solo, disperato, venite qua in parrocchia.
In parrocchia che facciamo questa cosa. Vabbè, noi l'abbiamo poi reso versione family.
Divulgato
e reso versione family. E tantissimi ragazzi in questi anni l'hanno fatto con gli amici. E il punto è molto semplice. 12 candele, una per ogni mese dell'anno. Vi mettete in preghiera, quando so, che ne so, le 11 di sera.
Almeno un'oretta, dipende quante. Noi un'oretta ci mettiamo.
Almeno un'oretta ci mettiamo. Vi mettete verso 10:30, che ne so, fatelo con calma. Entrate in un clima di preghiera. Poi uno di voi dice gennaio e accende la prima candela. E dice una cosa bella che gli è successa a gennaio 2025. Chi altro vuole aggiungere cose belle che sono successe nel 2025 o cose brutte per cui ugualmente vuoi ringraziare. Dopodiché qualcun altro che sente di voler ringraziare per il febbraio accenderà la candela del febbraio. E si va avanti così. Noi ci aiutiamo un po' con le fotografie perché non ci ricordiamo quello che è successo. Tu lo puoi fare come ti pare a te. È anche bello prepararsi, nel senso che magari le fotografie te le guardi prima, non te le guardi lì per lì, insomma.
Noi le guardiamo insieme perché riguardano tutti e sei, quindi lo facciamo insieme. Però se siete con gli amici, non è che ognuno si guarda le foto, finite domani. State tutti col cellulare invece di ringraziare.
No, infatti. Quindi magari preparatevelo prima, un pochettino prima, il giorno prima, così oggi, che ne so, te le guardi, ti fai uno schema un po' delle cose che sono successe. Così che tu puoi. Perché guarda che è il 2025 che c'è tra le mani, non il 2026. Quindi questo processo di... perché fare memoria è una grande virtù cristiana. Se noi non avessimo fatto memoria, non avremmo potuto apprezzare la morte e la resurrezione di Cristo o la nascita del Signore. Quindi fare memoria è una profonda virtù cristiana che va comunque coltivata come tutte le virtù. va coltivata, e questa è una grande occasione per coltivarla, è una grande opportunità. Fatto insieme con i propri figli o i propri amici, è sicuramente è un bene che è travolgente e che è contagioso, e che quindi, insomma, vale la pena farlo. Se andate sul sito nostro 5p2p.it c'è una sezione blog. Nella sezione blog ci sta proprio un articolo che si chiama Capodanno da Dio, se volete approfondire o leggere, non lo so, come vi pare a voi. Forse secondo me se scrivi 5p2p Capodanno da Dio su Google esce anche. Comunque, questo è quanto. Abbiamo detto tutto.
Noi vi salutiamo.
Noi non abbiamo buoni propositi per il 2026. Guarda, non abbiamo,
detto,
non abbiamo neanche
detto.
Il buon proposito di iniziare il video podcast. Ho tutto qua davanti. Dobbiamo mettere tutto a posto per farlo partire. Io mi auguro che lo inizieremo.
Che nel 2026 lo faremo.
Lo inizieremo. Io mi auguro questo. Mi auguro anche che finiamo di scrivere il libro. Ecco.
Anch'io c'ho sto augurio.
Sono desideri, non sono buoni propositi. Perché se faccio il buon proposito è sicuro che non si realizza. Quindi... un abbraccio.
Noi vi salutiamo, grazie per la vostra generosità economica, per la vostra generosità di preghiera, grazie per tutte le cose bellissime che ci scrivete, immeritate, nel senso che veramente, siccome avvengono attraverso di noi, voi ringraziate noi, ma ringraziamo il Signore insieme. E niente, ci sentiamo lunedì prossimo.
Lunedì prossimo, che giorno è lunedì prossimo?
Non lo so, però, no, però siamo, non siamo impegnati, noi siamo liberi in
non
questi
siamo in pensione ancora.
Non siamo... no, noi siamo qui a casetta a fare le cosine, lavoriamo poco questi giorni, ci stiamo dedicando ai nostri figli, a fare le 1,5 miliardi di cose che abbiamo da fare a casa che non facciamo mai, avremo degli amici che... fra 2 giorni verranno a trovarci, siamo felicissimi, ci godiamo gli amici, i figli che va, portiamo i figli avanti e indietro che vengono ritiri in giro per il pianeta.
Vabbè, insomma, cose così. Dai.
Facciamo la vita dei... sembriamo dei pensionati.
E intanto vi accompagniamo con la preghiera.
Sembriamo che facciamo la vita dei pensionati. Ma è bellissimo, è veramente un sogno. Sì. Io ringrazio innanzitutto il Signore per questi giorni tranquilli.
Dureranno troppo poco.
Sì, infatti.
Allora, buon Capodanno, cioè buon ringraziamento per questo anno, e ci vediamo appunto nel 2026, anche se è una riga nel tempo del tutto arbitraria questa cosa.
Va bene, ok, ce lo scriviamo. Ciao,
ciao ragazzi, ciao!